Un gusto superiore. Il cantautorato italiano progressivo dal beat al beat. Ciao da Pier Giorgio Pardo, siamo giunti alla conclusione del nostro percorso attraverso le ambizioni della nostra canzone d'autore e cantautorale. La scorsa volta ci siamo lasciati con il Claudio Lolli di altissima caratura artistica e morale di Disoccupate, le strade dai sogni, nel bel mezzo della crisi del movimento, di cui i nostri cantautori sono la cronaca fedele e poetica. È l'album più progressivo di Claudio Lolli, lo abbiamo già affermato. Abbiamo ascoltato, tratto da quel disco, Autobiografia industriale, che già rivelava queste caratteristiche, proprio nel momento in cui raccontava di come alcune volte certi arrangiamenti fossero stati imposti a Claudio. Adesso invece li sceglieva facendo un album sostanzialmente a due voci, una cantautorale, la sua, e una riconducibile senz'altro a Rock in Opposition, cioè quella dell'orchestra Nevyrdarov. Quello che ancora oggi possiamo constatare con una certa costernazione è che se del disco fu certamente compreso il valore ed è comunque uno degli album più amati di Lolli, non se ne è però colta l'internazionalità, che era nei suoni, ma era anche nei temi. Un esempio lampante è Incubo numero 0, in cui ci sono proprio le parole quasi scolpite nella pietra, distopiche quanto si vuole, ma di grande ammonimento, che ci sembra vadano anche oltre la constatazione coeva al punk di un No Future che in questo caso è già da un biennio, coincideva con la crisi tutta italiana e fatta di vero piombo dei gruppi extraparlamentari di sinistra. Parole che suonano come una sorta di consiglio travestito da profezia. Disoccupate le strade dai sogni ed arruolatevi nella polizia. Ci sarà bisogno di partecipare, ed è questo il modo, al nostro progetto di democrazia. Di grande suggestione il fatto che Incubo numero 0, che è poi il brano manifesto del disco, anche perché Disoccupate le strade dai sogni è un verso dal quale poi trae il titolo l'album, sia dedicato ad Ulrike Meinhof della Federazione Armata Rossa Tedesca, la RAF. Ulrike fu trovata senza vita, in circostanze di suicidio mai chiarite, secondo molte fonti che rilevano la disorganicità di fatto contraddittoria delle dichiarazioni ufficiali rese allora. Fu trovata senza vita, dicevamo, il 9 maggio del 1976 alla finestra della sua cella nel braccio speciale del carcere di Stoccarda, Stammheimer. È lo stesso personaggio cui è dedicato il brano Popstar, composto da Battiato, Giusto Pio e Pianigiani ed eseguito da Ombretta Colli, 45 giri che abbiamo analizzato e ascoltato nell'episodio dedicato al maestro siciliano, mentre Gudrun, come Gudrun Yeltsin, si chiama il secondo album dei Pierrot Luner. Anche i Pierrot Luner di Gaio Chiocchio e Arturo Stalteri erano una formazione progressiva e anche Gudrun Yeltsin faceva parte dell'Armata Rossa. Un'altra suicidata, tra virgolette usato transitivamente, facente parte della RAF. Le vie del gusto superiore sono infinite.
Il giorno di solito comincia sporco, come l'inchiostro del nostro giornale. Scritto sui bianchi muri delle prigioni della Repubblica Federale. Che giorno per giorno avanzando tranquille, sono quasi davanti alla tua finestra, con un corteo di stelle, scintille, i tamburini, la banda, l'orchestra. Pensava Ulrike che la foresta più nera è vicina, ma oggi la luna ha una faccia da strega, che il sole ha lasciato i suoi raggi in cantina. Spegnete la luce, pensava Ulrike che la foresta più nera è vicina, ma un jumbo jet scrive viva il lavoro col sangue nel cielo. Questa mattina un megafono su un autobus rosso, un Cristo uscito dal circo Togni. Comincia un comizio con queste parole, disoccupate le strade dai sogni. Disoccupate le strade dai sogni. Sono ingombranti, inutili, vivi. I topi e i rifiuti siano tratti nel resto, decentreremo il formaggio e gli archivi. Disoccupate le strade dai sogni. Per contenerli in un modo migliore possiamo fornirvi fotocopie d'assegno, un portamonete, un falso diploma, una 24 ore. Disoccupate le strade dai sogni ed arruolatevi nella polizia. Ci sarà bisogno di partecipare ed è questo il modo al nostro progetto di democrazia. Disoccupate le strade dai sogni e continuate a pagare l'affitto ed ogni carogna che abbia altri bisogni. Dalla mia immensa bontà si è trafitto. Da oggi è vietata la masturbazione. L'Ambro e l'Ambrusco vestiti di nero apriranno le liste di disoccupazione, chiudendo poi quelle del cimitero. E poi costruiremo dei grandi ospedali. I carabinieri saranno più buoni. L'assistenza forzata è gratuita per tutta la vita e un vitto migliore nelle nostre prigioni. Disoccupate le strade dai sogni e regalateci le vostre parole. Che non vi si scopra nascosti a fare l'amore, criminali siano illuminati dal sole. Disoccupate le strade dai sogni, disoccupate, disoccupate. 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 A questo punto arriva un trombone, cammina col culo però sembra alto, intona commosso una strana canzone, Cristo la canta e mi addosso in un salto. Disoccupate le strade dai sogni, non ci sarà posto per la fantasia nel paradiso pulito, feroce della nostra nuova socialdemocrazia. A questo punto mi butto dal cielo, mi butto dal letto e do un bacio in bocca a un orribile orco. E lecco l'inchiostro del nostro giornale. È vero che il giorno sapeva di sporco, è vero che il giorno sapeva di sporco, è vero che il giorno sapeva di sporco, è vero che il giorno sapeva di sporco.
Fondere, confondere, rifondere ed infine rifondare l'alfabeto della vita sulle pietre di miele della bellezza. E questo, l'imperativo estetico, morale, politico, che risuona in alfabetizzazione, sempre tratto da Disoccupate le strade dei sogni. Potremmo dire che da questo momento il cammino del cantautorato progressivo si disgiunge dalla massa, nel senso che l'impegno politico diventa un sottinteso di gusto superiore e anche, come tale, elitario, marginale per pochi. È un po' l'effetto del riflusso. A questo punto le strade del nostro cantautorato si sdoppiano in due: quella nichilista, con il tema del rifiuto, del reietto, anche proprio della spazzatura, della cacca, con la quale quasi il cantautore si identifica, del ghetto, insomma.
Il giorno dopo sul giornale. E no,
padrone.
Ci sembrano parole chiarissime, come lo sono quelle di un personaggio come Fausto quando canta Benvenuti fra i rifiuti. Ora, accostare Fausto al progressive sembrerebbe un'eresia a chiunque, a cominciare da Fausto, egli stesso medesimo in persona, che probabilmente ci lincerebbe o ci lincerà. Dire che il suo primo album Suicidio sia un disco di gusto superiore può essere già più accettabile, però non vogliamo rifugiarci in etichette come art rock e quant'altro, non vogliamo proprio etichette, vogliamo solo dire qual è l'elenco dei musicisti coinvolti e richiamare alla memoria se non li abbiamo già incontrati. Alberto Radius, di cui abbiamo appena sentito Nel Ghetto, alla chitarra e alla produzione e agli arrangiamenti. Mauro Spina, alla batteria. Stefano Cerri, al basso, quindi i Crisalide, di cui anche Eugenio Finardi ci parlava nell'intervista dello scorso episodio, e un tastierista di ambito progressivo come Franco Graniero, al pianoforte, e pensate un po', Mellotron, la tastiera analogica preferita da tutto il progressive, è un classicissimo violino. Insomma, dei rifiuti, qui è proprio piacevole darvi il benvenuto.
Quando cade la notte e i vostri sogni si fanno pesanti, ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre virità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo. Sorge il sole, voi vi siete già stancati della vita. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della noia. Noi corriamo sotto il sole, calpestiamo il fumo che vi fa pubblicità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo. Puttane, ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi corriamo dentro il buio, riversiamo sperma sulle vostre inibizioni. Benvenuti tra i rifiuti, qui non c'è la polizia. Benvenuti tra i rifiuti, qui la legge siamo noi. Benvenuti tra i rifiuti, non vi butteremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo.
dato che Fausto parlava di politicanti e di merda, usciva proprio lo stesso anno un disco intitolato Mauro Pelosi di un cantautore che si chiama come l'album e ovviamente viceversa. E lui stesso, in una delle interviste che ci sono servite per raccogliere i materiali, a parlarci di suicidio commerciale a proposito di questo disco. Suicidio è parola che abbiamo già visto come titolo per l'album di Fausto e che come tale era provocatoriamente inteso anche dalla etichetta Ascolto, che era poi quella di Caterina Caselli. Nell'intervista che Mauro Pelosi ci ha generosamente concesso durante la preparazione dei materiali che hanno portato alla stesura del libro, Mauro ci ha detto delle parole illuminanti. Il terzo album mi tagliò definitivamente le gambe. Siccome conteneva Ho fatto la cacca, i distributori si rifiutavano di lavorarlo, scrissero alle radio di non mandarla in onda ad ora di pranzo. E poi anche Lecca Lecca d'Oro, e poi lo diciamo, il singolo, fu equivocato. Molti mi chiesero a cosa mi riferissi. Per me era intesa una gabbia d'oro, il cosiddetto contentino. Io continuavo a scrivere, ma se non ti segue nessuno è meno spinta. Infatti incontrai il direttore artistico della Polygram a Porta Portese, dove per sparcare il lunario vendevo cianfrusaglie, e gli dissi, senza scherzare poi tanto, ma è silurato, e lui mi dispose, e subito dopo hanno silurato loro me.
Ho fatto la cacca sul mio pianoforte, sembrava un accordo, e sui dischi, anche quelli di jazz e di musica classica, sul teatro, i quadri, sulla mia chitarra americana, sui libri, le poesie. Ho fatto la cacca sulla creatività degli specializzati, artisti alla faccia di chi non si è mai potuto esprimere. L'ho fatta anche su un albero di Natale, e poi proprio lì sul televisore ci ho impiastricciato la radio, i giornali, le foto di famiglia e le lenzuola del mio letto matrimoniale. Ho fatto la cacca sulle parole, insomma, l'ho fatta dappertutto. Il gabinetto, in fin dei conti, mi sembra proprio il posto meno adatto. E poi, per essere obiettivo, m'è costata fatica. Mi son cacato addosso. Queste parole costano 5.000 lire circa. E dietro queste note c'è la mia sensibilità e lo sfruttamento di mezzo mondo. Mi ricordo una mattina camminavo compagni miei dal 68 ad oggi, quanti paia di blue jeans ci hanno venduto. Voglio essere un cane di quelli che fanno l'amore in mezzo alla strada, tra la faccia schifata dei passanti, circondato da bambini liberi e da altri cani come me, e tutti insieme, tutti quanti insieme, andare in giro a mordere.
arrangiamenti magnifici erano di Pinuccio Pirazzoli, che adesso potete ascoltare nella televisione generalista di Carlo Conti, eccetera eccetera, però probabilmente si divertiva molto più qui. Mauro veniva dal progressive tradizionalmente inteso, dal mondo underground dei festival. I suoi ricordi sono analoghi a quelli che ci sono stati resi da altri personaggi suoi coetanei. Dice: mi ricordo un tipo allampanato che si accordava il pianoforte come voleva lui, era Battiato. E poi Branduardi, Edoardo Bennato, con degli occhialetti rettangolari, un tipo introverso che, salito sul palco, faceva cascare la mascella. Diventammo anche amici per un periodo. Ricordo il Be-In a Napoli, meraviglioso, Villa Borghese a Roma con i Giumbo, o Villa Doria a Panfili. La gente era bella, erano venuti per noi, seguivano quel genere di musica. Li ricordo con amore quei festival, perché erano spontanei pure loro. Non c'erano soldi, si rimediava un gettone che ci pagavi giusto il treno e l'alberghetto. A un certo punto però si cominciò ad annaspare. Quando mi accorsi che la Polygram non mi rinnovava il contratto, essendo già conosciuto nell'ambiente, andavo a parlare direttamente coi direttori, feci anche un'audizione alla Ricordi ed il direttore artistico mi disse: a me i pezzi sono piaciuti molto, io ti auguro tutto il bene del mondo, però primo in classifica Pippo Franco e non me la sento di pubblicare il tuo disco. Sono andato anche da De André, che conoscevo e che avevo un'etichetta con Dorighezzi, e mi disse che era un bellissimo lavoro, ma che in realtà in quel momento non riusciva a vendere neanche il suo. Sono tornato alla mia vecchia Porta Portese, il mercato di Roma, che mi piaceva tanto. La storia ha un lieto fine, nel senso che il disco fu poi pubblicato molto tempo dopo, nel 2019, dalla Tempio, ancora con la produzione e gli arrangiamenti bellissimi di Pinuccio Pirazzoli. Fondere, confondere, rifondere ed infine rifondare l'alfabeto della vita sulle pietre di miele della bellezza. È un po' come l'assunto controculturale del fare il mondo nominandolo, così caro alle evoluzioni controculturali della sociologia di Francoforte. E comunque sono le parole di analfabetizzazione cantate da Claudio Lolli, che ci ha dato il là in questo episodio. Dicevamo dell'elitarietà di questo atto rifondativo, nel momento in cui il tema della immaginazione al potere è quello della fiducia in una utopia, o a seconda dei casi in una rivoluzione, non riescono più ad essere insieme. Se non c'è un ambiente pronto a sostenerla, l'immaginazione al potere e la sua arte diventano una faccenda per pochi. L'utopia e la rivoluzione sono sembrate delle cose molto lontane nelle frange del movimento, nella cronaca delle frange del movimento, ma forse non è quello il punto. Utopia e rivoluzione sono due cose che la storia e anche il modo in cui viene raccontata dai cantautori ci ha insegnato non essere troppo lontane, nel momento in cui le utopie hanno bisogno di essere rivoluzionarie e le rivoluzioni hanno bisogno di un afflato utopistico. In arte, in musica, se questo non accade, la strada opposta è quella del nichilismo, che abbiamo in qualche modo ascoltato tramite testimonianze fin qui, o altrimenti il cantautorato progressivo si esprime mediante grammatiche aristocratiche, volutamente, segnatamente, programmaticamente appartate dal mainstream. Con questa idea di aristocrazia intellettuale giocherà a caso tutto sommato unico proprio Battiato, facendo poi il gesto, che potremmo dire punk a questo punto, di somministrare il gusto superiore alle masse in dosi omeopatiche, facendoci cantare polisemie imprevedibili che possono significare o non significare sul piano logico, perché hanno significato su un piano molto più profondo di quello logico. Lo ha detto benissimo Michela Murgia, suscitando la reazione negativa di alcuni. Noi ci permettiamo di recepire la sua analisi in questo senso e in questa misura, condividendola, di condividerla con voi. Rispetto all'aristocrazia intellettuale, una figura importantissima è quella di Ivan Cattaneo. Prova ne sia il suo modo di rapportarsi con i meccanismi del mainstream senza mai essere mainstream davvero, perché non ha né probabilmente desidera un grado di leggibilità continuativamente trasversale al punto da reggere una carriera mainstream. Ivan è un personaggio da sperimentazione. Finché un movimento ci fu, Ivan Cattaneo ne fece parte e anche lì, in un suo modo abbastanza elitario, considerato che la queerness, come abbiamo già visto, era considerata una sovrastruttura borghese. In questo senso l'Ivan Cattaneo degli anni 70 è molto avanti rispetto al suo tempo, perché porta l'assunto dell'immaginazione al potere e dunque dell'arte come gesto sovversivo ai livelli di una ricerca fondata sul canone della emancipazione. Mi esprimo, dunque sono ciò che voglio essere. A uno dei fondatori del Fuori non si deve insegnare il personale politico. Ivan, anche durante la sua militanza nel Fronte Unito Omosessuali Rivoluzionari Italiani, declinava il personale politico in arte attingendo a interessi e ad una preparazione in ambiti che sono diversi da quello musicale e che sconfinano nell'arte figurativa. Il suo album del 1977, Primo, Secondo e Frutta Ivan compreso, secondo noi è proprio uno dei vertici del cantautorato italiano, non solo progressivo. Il disco è prodotto, tanto per cambiare, da Roberto Colombo, annovera fra i suoi musicisti Stefano Cerri, compianto Stefano Cerri, e l'ex batterista dei Nuova Idea, ovvero Flaviano Cuffari, che abbiamo visto più volte, come abbiamo già visto più volte Claudio Pascoli, che qui si occupa delle ance. Già i titoli sono fantastici: Il vostro ombelico, Dada didattico, Maria Batman, Psicofico. Quella del gusto superiore è anche una storia di spettacoli televisivi, una televisione diversa che oggi non si fa più. Di Ivan Cattaneo possiamo ricordare una memorabile ospitata da Raffaella Carrà per la presentazione di Polisex, Gli Area, Mia Martini, Angelo Branduardi, Patti Pravo furono ospiti a Strix di Enzo Trapani, ma certamente un'immagine assolutamente iconica, come oggi si suol dire, è quella di Carlo Massarini in Mr. Fantasy.
Tu sei nel mio cuore dal torneo di Orbetello, quando è libecciato e non si è giocato, la laguna sembrava volesse coprire il promontorio. Dopo la pioggia non si poteva continuare, tu avevi tutti i tuoi costumi ad asciugare, quando hai deciso di affidarti a una profumeria del centro. Un giocatore diverso da tutti gli altri passanti, ma anche una donna alta non è mai banale, sarà per lo sguardo necessariamente superiore. Ci sono dei rapporti tra le nostre amicizie, tra Piazza Euclide e la primissima Toscana. Grazie a questo dopo cena io proverò a chiamarti. E te che giri in macchina la notte, che ti telefono e nessuno mi risponde. E te che giri in macchina la notte, che ti telefono e nessuno mi risponde.
Quello che ascolteremo tra breve è un estratto di una delle rarissime interviste di Flavio Giurato che abbiamo catturato durante la trasmissione di Radio Popolare Mashup nel 2017.
Credo che ci pensiamo con lo stesso interesse e c'è un appuntamento che nessuno ha stabilito. Non c'è un obbligo ma una buona forza di rispettarlo. E tu sei sotto il sole del turno dopo, quando il panorama si è raddolcito e il pubblico numeroso commenta la competizione. E te che giri in macchina la notte, che ti telefono e nessuno mi risponde. E te che giri in macchina la notte, che ti telefono e nessuno mi risponde.
Apriamo un flash su un disco che personalmente amo tantissimo e che trovo uno dei dischi più progressivi, nel senso nobile del termine, degli anni Ottanta, che è Marco Polo. Per il futuro cosa vorresti che rimanesse di quel disco?
Ma quel disco per me rappresenta l'ultimo lavoro in analogico, l'ultimo vinile, e l'ultimo lavoro per una casa discografica, per una major. Era tutto quello che volevo riuscire a fare in una sala di registrazione. È stata una lavorazione in uno stato di totale esaltazione, di notte nella fabbrica della CGD a Milano, deserta, dove c'era questo enorme studio. A me piacciono gli studi grandi, piace avere spazio quando lavoro. E capivo che stavo facendo tutto, realizzando tutto quello che avrei voluto fare quando avevo cominciato. E questo ha segnato però il mio distacco dalle major, dalle case discografiche, perché siccome non, ai tempi di Marco Polo erano tempi in cui si vendevano ancora i dischi e c'era margine per me per poter lavorare delle produzioni di cui non si sapeva se avessero avuto poi un ritorno economico. E finiti i tempi delle vacche grasse non ci sono stati più margini per me per poter produrre delle cose, appunto, che non si era certi che tornassero i soldi indietro, e quindi si è chiuso il mio periodo con le major, perché loro avrebbero voluto che io facessi sentire dei provini. Io non faccio provini, faccio i dischi, li lavoro in sala. Marco Polo è stato lavorato in 13 giorni, 10 tra Roma e Milano e poi Londra, dove ho lavorato con Mel Collins, se possiamo informare.
Eh sì, certo,
ascoltatori
l'hanno sentito, lo sentiranno se cercano in giro Marco Polo, che non è un disco facile da trovare. Io ce l'ho, però
io non più. Se purtroppo me li levano da casa, non ce l'ho più il vinile. Però poi dopo Marco Polo è cominciata l'epoca del digitale, è cambiato tutto nella musica, è cambiato tutto nella maniera di comporre, perché prima appunto c'era col vinile, c'era un lato A, un lato B, c'era un disco, un pezzo che apriva la prima parte e chiudeva la prima parte, poi ti devi alzare. Io ovviamente tenevo conto di questo in composizione.
E dal deserto armeno e dalle sue paure Marco trae la forza, e nel deserto armeno e nelle sue paure Marco cresce più in fretta.
la pagina forse più nota, pur nella sua aristocrazia, se vogliamo usare nel senso più nobile e positivo del termine, della tua prima fase di discografia, è rappresentata da Il Tuffatore, nel senso che alcuni dei radioascoltatori che sono in questo momento collegati ricorderanno l'immagine bianca di Carlo Massarini che introduce i brani in formato video da quel disco e lo fa con insistenza, proprio cercando di aprire una strada a queste canzoni che già allora erano veramente molto diverse dall'idea di cantautorato che si aveva a quell'epoca. Non erano new wave, non erano cantautorato alla vecchia, non erano inglesi, non seguivano modelli americani, erano veramente una sorta di esperienza artistica a sé. Oggi Il Tuffatore ha ancora delle ragioni di attualità molto forti, ma non voglio dire le mie, vorrei sentire quelle tue.
Il Tuffatore è stato ristampato in vinile, è andato a Ruba in un'edizione bellissima col vinile colorato, trasparente, insomma, cosa. È un pezzo che ha 40 anni, 30 anni, quanti anni sa, non lo so più. Vuol dire che qualcosa doveva valere, se è rimasto, magari di quello che erano prima in classifica alla stessa epoca non è rimasta traccia, invece Il Tuffatore lo sentono ancora e questo mi fa tanto piacere. Ecco, quello che mi resta del Tuffatore è questo voler rinascere dall'acqua all'aria, come dice il pezzo, continuamente, di non perdere mai questa voglia.
All I wanted to be was a beautiful diver. All I wanted to be was a beautiful diver, bound to believe there's nothing like being seen. Revealing swimming trunks. Volevo essere un tuffatore con l'altezza sotto il naso ed il gonfio del costume. Volevo essere un tuffatore che si aggiusta e si prepara di bellezza non comune. Un tuffatore per rinascere ogni volta dall'acqua all'aria. Voglio essere un tuffatore per rinascere ogni volta dall'acqua all'aria. Voglio essere un tuffatore per rinascere ogni volta dall'acqua all'aria. Voglio essere un tuffatore per rinascere ogni volta dall'acqua all'aria. All'aria.
Il nostro viaggio si ferma qui, cioè continuerebbe ancora. Ci fermiamo invece a ringraziare Marco Refe di Edizioni Crack, Niccolò Vecchia per Radio Popolare, voi per averci seguito, per i vostri consigli e l'affetto, e il premio Tenco per avere premiato quest'anno una cantautrice di gusto superiore prodotta da Io Sono un Cane, Daniela Pes. Ciao da Pier Giorgio Pardo.
Viti in mente, caratteri in mente, cadoelle.